il posto delle parole per raccontare di un libro che non è fresco di stampa, perché è uscito lo scorso anno, ma noi non è che raccontiamo solamente i libri che hanno dignità di vetrina e poi vanno altrove, no. È un libro uscito l'anno scorso, ammesso che si possa dire che è un libro d'antan, tutt'altro, forse nella teoria della vendita dei libri può darsi. È un libro che ci ha tirati dal titolo ed era da molto tempo che noi desideravamo condividere questa scrittura insieme con i nostri ascoltatori, prossimi lettori. Paolo Pasi, benvenuto nel posto delle parole.
Buonasera, ciao, grazie mille.
Grazie ancora che sei qua insieme con noi. Paolo Pasi, giornalista, scrittore, tra l'altro redattore del TG3 Rai. E il libro che noi andiamo ad attraversare, seppure nella brevità di questa conversazione, ha un titolo che già invita ad un pensiero: Antifascisti senza patria. Noi andiamo per raccontare questo libro nel 1943. La data non è una data casuale, perché è una data importante e quello è stato uno snodo storico da capire, perché se non andiamo indietro con la storia, peraltro nemmeno poi tanti anni, noi con questa storia non faremo mai i conti, e oggi viviamo un po' questa mancanza di cosiddetta contabilità storica.
Sì, beh, diciamo che la data è il 25 di luglio del 43, che segna la fine,
la caduta del fascismo,
la caduta di Mussolini, il suo successivo arresto. Certo, si deve ancora aprire la pagina tragica della Repubblica Sociale, però il libro parte proprio da questi antifascisti senza patria, no, che danno il titolo alla storia. Cioè sono i confinati a Ventotene che apprendono il 26, cioè l'indomani della caduta di Mussolini, per voto del Gran Consiglio del Fascismo, apprendono della fine del fascismo e sono antifascisti, e sono lì per quello, insomma, sostanzialmente per un reato d'opinione, sostanzialmente, quindi chiedono l'immediata liberazione. Teniamo conto che il fascino della storia, non perché l'abbia scritta io, è una storia già scritta su questo, no? Cioè il fascino di addentrarsi in questa storia sta nel fatto che ci sono sull'isola di Ventotene in quel momento, in quel giorno, i 900 confinati, persone come Pertini, Altiero Spinelli, il gruppo dirigente del Partito Comunista, quindi ci sono, e tanti anarchici soprattutto.
E queste presenze spaventavano molto le istituzioni, perché erano delle presenze che potevano in un certo modo spostare il sestante della situazione politica e storica.
Ma diciamo che c'è una successione quasi cinematografica nella storia. Scriverla è stato un viaggio esaltante dal punto di vista della documentazione, innanzitutto, ma anche andando su nei luoghi dove si svolge questa storia. Come dicevi tu giustamente, fa paura soprattutto al nuovo potere badogliano, potere provvisorio, precario, di intersezione tra la fine del fascismo e la nuova Repubblica. Diciamo che fa paura degli anarchici l'essere una componente, per definizione, che non riconosce lo Stato, no? Sono considerati alla stregua di sovversivi, pur essendo anche loro a Ventotene per il loro antifascismo. Sono 160 persone circa, 150, sui 900 confinati. Gli anarchici sono il secondo gruppo per consistenza come appartenenza politica. Primo sono i comunisti, gli anarchici con due mense, perché poi ciascun gruppo aveva la propria mensa, no? E sono i secondi. Cosa succede? Che all'indomani della caduta di Mussolini si avviano delle trattative per arrivare alla progressiva e graduale liberazione dei confinati, intendendo per liberazione ovviamente quello che è il ritorno in terraferma, ma la guerra per l'Italia continua, come dice anche il programma di Badoglio. L'Italia è ancora alleata, formalmente è alleata dei nazisti. Il compito di questi confinati, quindi, l'obiettivo è quello di tornare in terraferma per combattere diciamo l'Italia in guerra, per combattere i nazisti, per unirsi alla resistenza. Tutto ciò non viene riconosciuto agli anarchici, perché le partenze cominciano con quelle di Giustizia e Libertà, socialisti, comunisti. Gli anarchici invece si vedono impedita la partenza, si vedono negata questa partenza per la terraferma, ma partono in realtà per un'altra destinazione, cioè una nave militare li scorterà dal 20 di agosto a Gaeta e loro saranno invece destinati, deportati in un campo di concentramento vicino ad Arezzo, esattamente a Renici d'Anghiari, a 30 km da Arezzo.
In uno dei campi del Duce.
Sì, quelli fu un campo aperto nel 1942 e poi perpetuato, ahimè, da Badoglio, quindi un campo fascista trattino badogliano, no? E nel quale c'erano già 3.500 prigionieri definiti di guerra dei territori della Croazia, della Slovenia, della Serbia, del Montenegro, ma in realtà persone che andavano dai 12 ai 70 anni deportati lì dai territori della slavi perché ritenuti, diciamo, in odore di connivenza con la resistenza titina. L'innesco, diciamo, l'incontro tra queste due componenti, cioè tra gli anarchici e non solo, provenienti da Ventotene e quelli che sono già nel campo di concentramento di Renici, provocherà la scintilla di una tentata rivolta. Dico tentata perché poi naturalmente la data dell'armistizio drammatizza ancora di più gli eventi, i fatti, e ho voglia di tenere un po' di suspense, cioè, dal punto di vista della storia, che però è conosciuta attraverso proprio le testimonianze dirette di chi l'ha vissuta, primo tra tutti l'anarchico Alfonso Failla. Dicevo che i deportati non furono solo anarchici, io ho fatto un lavoro di ricerca di archivio per capire quanti fossero, 165 persone sui 900 non poterono tornare in libertà, ma vennero deportati. Tra questi ho scelto delle biografie con poi in qualche modo complementari per poter realizzare una storia corale. Ci sono dei catalani, per esempio, finiti in modo pazzesco, cioè a Ventotene, in un modo veramente che definire avventuroso e dire poco. C'è uno scrittore futurista, ci sono anche stranieri, cioè slavi che erano stati confinati a Ventotene che vengono poi portati a Renici.
Paolo Pasi, però, leggendo questo libro, Antifascisti senza patria, Eleutera Edizioni, sì, viene da pensare, ma allora il cosiddetto conto con la storia è un conto necessario, ma come mai? Oggi come oggi, nel 2019, siamo ancora la cosiddetta opinione pubblica, ancora, ecco, questo libro è stata una novità nell'apprendere, per esempio, l'esistenza, per esempio, parlavamo poco fa dei campi del Duce, ecco.
Sì.
Quante volte sono stati raccontati questi luoghi? Ecco, adesso non sto dicendo in altre parole che non sono stati raccontati, ma forse anche per inconsapevolezza nostra di quella opinione pubblica, sì, che non è consapevole, noi non siamo consapevoli di quello che è stata la nostra storia, peraltro recente, stiamo parlando del 1943.
Sì, ma cioè, non c'è consapevolezza, forse non è mai stato spezzato il filo che lega quegli anni, no? Tra i protagonisti ho citato uno scrittore futurista, Alberto Colini, che poco di futurista aveva, se non che era un visionario in qualche modo, e ha consegnato proprio un libro scritto in quei giorni, uscito poi nel 1944 con una prefazione di Benedetto Croce, quindi cioè era una persona in contatto e a contatto, Alberto Colini, con anche gli ambienti del futurismo europeo, amico di Boccioni, di Gide, lui parlava, diciamo, della necessità non di un'epurazione violenta e fisica, cioè basterebbe che i fascisti uscissero dall'amministrazione statale, giudiziaria, dell'esercito, ciò che non è avvenuto. Solo un esempio: il direttore del confino di Ventotene si chiama nel 1943 Marcello Guida e ha 30 anni, è lo stesso Marcello Guida che ritroviamo a capo della questura di Milano nel 1969. Ci sono pagine nere della storia italiana, poi in aggiunta a questo rimosse, per esempio il ruolo dell'Italia nella repressione della resistenza Franco durante gli anni della guerra civile in Spagna, cioè il fiancheggiamento del dittatore Franco fu estremamente violento, nell'isola di Maiorca venne mandato una sorta di plenipotenziario di Mussolini che è ritenuto responsabile di 3.500 esecuzioni e i catalani che finiscono a Ventotene fuggono da questa repressione, che è anche marchiata Italia, così come i campi di concentramento sono una pagina quasi rimossa che attenua e di molto questa posizione ideologica a sua volta, che è quella degli italiani comunque brava gente. Diciamo che c'è anche l'Italia ha le sue pagine nere, affrontarle è un segno di maturità e di conoscenza storica, negarle significa attaccarsi a un valore astratto, quale può essere una semplice idealizzazione, ecco, questo vuol dire. Poi tutto ciò sta tornando drammaticamente d'attualità, perché questo tipo di memoria, anche del modo violento, ma molto violento, con cui il fascismo si è affermato nei primi anni venti, ecco, si è persa, o forse non è stata tramandata a sufficienza. E questo purtroppo, diciamo che il viaggio nella storia che ho scritto è un viaggio che è stato di conoscenza anche per me, è questo che mi piace, cioè l'idea di condividere, anche se questo purtroppo è un verbo che nell'epoca dei social è diventato altro, cioè, ma condividere in termini di scambio, di comunicazione, è molto importante. Non ho certo la pretesa di avere scritto un libro esaustivo, però di far conoscere delle storie che erano state sepolte dalla storia con la S maiuscola, credo di sì, perché queste persone in fondo raccontate, 11 storie in particolare, in rilievo, questa vicenda di Ventotene, ecco, sono delle storie che meritano di essere conosciute, di persone che erano state dimenticate, che sono dimenticate.
E le ricerche storiche servono anche a questo, per tirare fuori dal cassetto della dimenticanza e sottoporla alla nostra attenzione, affinché la nostra attenzione diventi consapevole. In che modo, Paolo Pasi, visto che poco fa hai parlato della situazione di oggi, in che modo quell'aria che si respirava allora e quelle cose che sono raccontate in questo libro, soprattutto le biografie, ci proiettano qualche cosa che ci è utile oggi?
Ma innanzitutto il fatto che le storie che ho raccontato, e poi tengo a sottolineare il fatto che non è tanto il taglio, cioè io ho cercato di non forzare a una tesi narrativa ciò che ho scritto, però il taglio è quello del romanzo, diciamo, che attinge da fatti storici realmente avvenuti, no? Però il modo principale è capire che ci sono, cioè è constatare che persone si sono fatte 13-15 anni tra galera e confino per una libertà che veniva negata, e che ciò che oggi noi diamo per scontato invece è frutto di una strenua resistenza e lotta di tante persone. Alfonso Failla, anarchico, ha fatto 13 anni tra confino e carcere, uno degli antifascisti della prima ora. E poi soprattutto quello che penso ci possa arrivare è il tema della migrazione, cioè molte delle persone che sono raccontate, per esempio tre fratelli di Sant'Arcangelo di Romagna, vivono in costante e continua fuga, in costante esilio, quasi obbligate, no, a lasciare il proprio paese da una persecuzione feroce e violenta, diventano dei migranti ante litteram, cioè diventano, stanno in Belgio, in Francia, in Lussemburgo, lavorano in modo precario, sono braccati dalle spie fasciste all'estero, ma anche dalle polizie locali. Ora, noi possiamo immaginare che una storia oggi, anche i catalani in fuga dall'isola di Maiorca, prendono una barca, la comprano e di notte tentano la fuga verso le sponde del Nord Africa, e una avaria al motore li fa fermare a metà strada, in aperto mare. È una nave che li soccorre, ma è una nave italiana che li porta in prigione in Italia, no? Sono storie che ci fanno capire come la necessità di fuggire spesso dalle situazioni di guerra o spinti dal bisogno supera quella che secondo me è un po' una connotazione artificiale del migrante economico, o del profugo in fuga, cioè ci sono delle esigenze, delle spinte che si affermano e che non possono essere negate, fanno parte della nostra stessa storia. Conoscere questo vuol dire anche cercare di attrezzarsi in modo meno emotivo, ma viscerale, cercare di attrezzarsi per capire questo fenomeno e cercare di affrontarlo, semplicemente di gestirlo, non so, adesso io non ho ricette particolari, ma so che la storia che ho scritto ha questa carica di attualità, per cui mi sembra che una storia sia già utile se fa venire dei dubbi rispetto a delle granitiche certezze. Poi le risposte le troviamo, ce le possiamo trovare da soli, possono essere frutto di un attivismo politico comune, però il libro si ferma lì, cioè si ferma nel racconto.
Paolo Pasi, vorrei fermarmi proprio su una parola che credo che abbia necessità di essere ancora compresa. Dicevi poco fa di non pensare e non agire in modo emotivo, non viscerale. Ma sì, Riportando al panorama di oggi, forse sì, abbiamo superato la fase emotiva, la fase viscerale, non ce ne rendiamo conto, ma forse siamo già oltre.
Diciamo che siamo in una fase che è regolata dalla paura, e la paura è spesso, non sempre, un pessimo suggeritore. perché paralizza più di quanto porti ad agire. E la paura di, per esempio, di una repressione dura, feroce, ha indotto tante persone a non opporsi a una dittatura. E così oggi le paure a volte vengono cavalcate per poter motivare delle politiche restrittive dei diritti e della libertà. Però questo, diciamo, è un altro tema, diciamo, che attiene più all'aspetto politico. L'aspetto che a me piace sottolineare è sempre quello che dicevo prima, cioè la scoperta. Scoprire nelle vite e nelle pieghe dell'esistenza di persone quasi dimenticate tratti romanzeschi, avventurosi, non inventati, ma tratti che rendono unica e irripetibile quell'esistenza, è capire che la vita umana è sempre unica e irripetibile e che vale la pena, come dire, percorrere, consapevoli di questo, che il nostro è un viaggio, cioè che è un viaggio che ci rende unici. E c'è una signora che si chiamava Emilia Buonacosa, che ha subito un infortunio sul lavoro a 18 anni e le avevano asportato metà del cuoio capelluto, quindi era costretta ad avere una parrucca, e a ventottenne questa donna indossava una parrucca e scrisse una lettera a Mussolini chiedendo e ribadendo, diciamo, rivendicando il diritto di avere una parrucca nuova, cioè il diritto alla dignità, senza piegarsi a una lamentazione. Con estrema dignità chiedeva questo, per avere questo, diciamo, il diritto alla propria bellezza. Ecco, l'esempio di questa donna, che ebbe una vita incredibile, fu a Parigi in esilio, conobbe tante persone, tra le quali Pertini, nel futuro gruppo dirigente della Repubblica Italiana, era una donna, come dire, molto avanti, no? Era considerata una libertina, perché aveva un rapporto paritario con gli uomini, aveva avuto molti compagni. La vicenda di questa donna, che poi muore in anonimato, a nocera inferiore, e nel 59 le venne negata una pensione perché era considerata ancora una sovversiva in quanto anarchica. Ecco, la vicenda di questa donna per me è una delle lenti di ingrandimento che ci portano al nostro presente, cioè ci portano a riflettere sul senso di ciò che a noi sembra la vita realizzata di successo rispetto a vite che ci sembrano assolutamente anonime, no? È tutto, sono delle categorie che secondo me devono essere un po' riviste e vanno elaborate in modo più critico, no? Rispetto a come ci vogliono far credere le tante trasmissioni, tanti programmi di successo che affermano nelle copertine delle riviste piuttosto che nei salotti televisivi quelli che sono i personaggi alla moda.
Paolo Pasi, autore del libro Antifascisti senza patria, l'autore alla casa editrice, con illustrazione di Fabio Santini, il libro che noi abbiamo attraversato. Prima di chiudere brevemente, Paolo, sì, Pasi, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi sta facendo è... Guarda, ho letto un libro bellissimo di una scrittrice egiziana, di cui però adesso non ho il nome, mi sfugge, però il titolo è La fila, ed edito dalla Nero Edizioni. È un libro stupendo e angosciante al tempo stesso, perché ripercorre un po' il filone distopico che è stato, diciamo, tracciato da autori come Huxley, Philip Dick o lo stesso George Orwell. È un libro ambientato nell'Egitto, è una scrittrice egiziana che per le parole scritte ha avuto i suoi problemi e continua ad averne. E il titolo, ripeto, è La fila, mi spiace non
ricordarmi esattamente il nome. L'autrice è Basma Abdelaziz.
Bravo, esatto. Ed è un libro che ho trovato bellissimo, a Torino credo che incontrerò questa scrittrice, perché merita veramente, secondo me, una storia dedicata, che sia per l'informazione o che sia, diciamo, anche per esigenze di racconto personale, però questo è uno dei libri, degli ultimi che sto leggendo.
Grazie ancora, Paolo Pasi, del tempo che ci
hai dedicato. Grazie a voi, grazie.
A presto.
Ciao.